Va bene, tanto.
Va bene, ben 4 ore, quindi. Sì. Vabbè, comincia allora. Vabbè, scusate per la lunga interruzione del corso, ma ci sono state vacanze, ferie di mezzo e un contrattempo la settimana scorsa, quindi mi spiace che sia tutto spezzato così. E allora, comunque, avevamo fatto nelle lezioni precedenti un po' di discorso generale sui sistemi grafici e la modellazione, quindi per recuperare, diciamo, i fondamenti teorici della grafica tridimensionale calcolatore, non ci resta che passare effettivamente a vedere quali sono le basi teoriche del rendering, quindi quello che fate normalmente, che si fa normalmente quando si fa la grafica nelle applicazioni. Quindi cerchiamo di ripassare per chi l'ha già visto, di vedere nuovamente per chi non l'ha visto, qual è il modo con cui si costruiscono le immagini virtuali su un piano immagini di una telecamera virtuale che mettiamo in una scena di quelle che avevamo modellato, abbiamo detto tipicamente con diciamo le mesh di triangoli, ma in realtà non necessariamente, perché possiamo avere mille modi di codificare, diciamo, la forma geometrica di un ambiente che dovrebbe, diciamo, simulare un ambiente reale, d'accordo? Il modo con cui si crea l'immagine virtuale naturalmente è, come sapete, denominato rendering, che generalmente è il nome che si dà al processo con cui si genera un'immagine a partire da degli algoritmi, sostanzialmente, anche non necessariamente in realtà quando si simula una vista di una scena tridimensionale, ma nel nostro caso sicuramente sì. E quindi, siccome noi vogliamo simulare l'immagine creata realmente in una scena reale sulla telecamera, dobbiamo simulare quello che avviene nelle telecamere reali, sostanzialmente. E poi, nei sistemi semplificati, nelle schede grafiche, non si fa così, spande i trucchi, ma di fatto quello che vorremmo fare è quello. Allora, come funziona la formazione dell'immagine in un sistema naturale, in un sistema artificiale? Un occhio funziona, come sappiamo, convogliare diciamo, i raggi luminosi sulla retina da parte diciamo, della lente, diciamo, della cornea dell'occhio umano, e sostanzialmente quello che registriamo è una specie di immagine formata dagli impulsi elettrici generati dal fotone che finiscono sulla retina, ancora qui, quello è quello da cui riusciamo poi a decodificare la struttura della scena tridimensionale. Quello che vogliamo riprodurre noi è più propriamente la formazione dell'immagine su un sistema ottico, su una telecamera. Il sistema ottico sostanzialmente è approssimabile con una lente che convoglia anche qui raggi luminosi che provengono dalla scena in uno schermo, un sensore, in realtà un sensore rettangolare, e per fare il rendering quindi sostanzialmente dobbiamo definire le caratteristiche di questa telecamera, simulare i raggi che vengono creati diciamo da una sorgente luminosa, riflessi in qualche modo o rifratti se vogliamo essere più completi da gli elementi che abbiamo modellato geometricamente, e arrivano in qualche modo al piano immagine della telecamera. Ancora quindi, per fare il rendering dobbiamo creare la vista e le proprietà della telecamera, diciamo sostanzialmente, indipendentemente dalla parte di creazione della scena, che in qualche modo vive in maniera separata. Come facciamo a modellare la macchina fotografica virtuale? Sostanzialmente, tipicamente la approssimiamo in maniera drastica, come si usa anche in realtà nella scienza che fa lo sport, la computer vision, che cerca di generare a partire dalle immagini, delle interpretazioni del mondo esterno. Quindi la forma più semplice di semplificazione di un sistema ottico di una telecamera è quella della telecamera pinhole, d'accordo? La telecamera pinhole è quella in cui ipotizzo sostanzialmente che quello che raccolgo sul piano immagini non sia altro che l'insieme dei raggi che passano per un buco infinitesimo. Una scatola praticamente va a colpire un piano che mette in fondo, diciamo, questa scatola ovviamente ribaltati e che dovrebbero formare quindi una vista, diciamo, degli oggetti che stanno in un certo cono, sostanzialmente in un certo campo visuale, anzi alla fine visto che sono tagliati dalle pareti di questa scatola in una piramide, con, diciamo, una deformazione che si può calcolare facilmente, perché il rapporto tra, diciamo, le coordinate dimensionali dei punti che emettono questi raggi e che colpiscono il piano immagine e le coordinate reali è facilmente esprimibile dalla cosiddetta proiezione prospettica, diciamo, una trasformazione che si chiama punto di proiezione. Va bene. Quindi questa è la nostra macchina fotografica virtuale, quindi un parallelepipedo con un foro infinitesimo. Poi naturalmente esistono in realtà le prime modi di fare le fotografie, sono stati fatti veramente fisicamente così, però in pratica poi questo catturerebbe pochissima luce, non si fa in realtà, ci sono sistemi ottici che sono approssimabili, diciamo, da questa geometria, quindi la geometria della proiezione prospettica. Tipicamente in realtà quello che si fa è di semplificare questo modello andando a crearne uno totalmente analogo da un punto di vista geometrico, che è quello che si ottiene ribaltando la posizione del piano, diciamo, che rappresenta in qualche modo il nostro piano immagine, mettendo la stessa distanza lì dalla parte opposta, diciamo, del piano immagine, del piano dove si trova appunto l'origine del sistema di riferimento. Tipicamente si mettono anche gli assi in maniera standardizzata, come scritto lì, però si potrebbe scegliere comunque tipologie di posizione del sistema di riferimento. Normalmente si usa l'asse Z per indicare l'asse parallelo, diciamo l'asse ottico della mia telecamera. Va bene. E in questa geometria l'immagine creata dai punti della scena non sarebbe altro che il punto di incontro dei punti della scena, della retta che congiunge, diciamo, il segmento che congiunge il centro ottico del mio sistema, che quindi corrisponde al modello originale, al pinhole, al mio punto infinitesimo dove passavano i raggi, con il piano immagine, d'accordo? Il risultato di questo diciamo, processo geometrico è esattamente lo stesso che abbiamo ottenuto prima, ribaltando semplicemente le coordinate degli assi. Quindi è tutto relativamente semplice. Quindi in prima approssimazione posso pensare a questa geometria come la geometria della formazione dell'immagine. È facile calcolare in questa geometria, che è quella della proiezione, che chiamiamo quindi la proiezione prospettica, appunto il rapporto tra, diciamo, punti della scena tridimensionale e punti dell'immagine. Perché in pratica, da un punto di vista matriciale, si può esprimere la proiezione, diciamo la trasformazione che mappa i punti della scena tridimensionale che posso mettere, che posso rappresentare con quadri di Y1 coordinate omogenee, con punti bidimensionali posso rappresentare appunto con terme in coordinate omogenee, quindi XY1, con una matrice semplice come quella sostanzialmente, d'accordo? In cui sostanzialmente quello che succede cos'è? È che si butta via la quarta dimensione, si scala la terza sostanzialmente, e quindi c'è un fattore di scala che modifica in qualche modo le coordinate XY, no? Va bene. E infatti quello che succede è che si fa presto sul disegno di prima a fare il calcolo con i triangoli simili e si capisce che il punto, diciamo, corrispondente al punto XY delta è data appunto delle coordinate cartesiane, per esempio un x per b su z meno y b su z, cambiando segno a seconda se ne prendiamo diciamo il modello più originale o il modello in cui mettiamo il piano immagine al di là nella stessa parte diciamo della scena rispetto al centro ottico di proiezione, e quindi in quel caso diciamo abbiamo il segno di xy concorde con quelli di xy nella scena, d'accordo? Quindi è tutto relativamente semplice. C'è appunto la divisione che in qualche modo mi modifica il valore assoluto delle coordinate xy, che è sostanzialmente una divisione per la z, che mi suggerisce il fatto che naturalmente vuol dire più le z sono distanti, più appariranno piccoli nella mia immagine proiettata, e questo è quello che naturalmente succede quando noi guardiamo le cose lontane, quando la telecamera inquadra le cose lontane. Va bene. Naturalmente passo da un'informazione tridimensionale della scena a un'informazione bidimensionale, quindi l'immagine naturalmente non codifica tutte le caratteristiche della scena, ma non ci interessa adesso perché non facciamo computer vision ma computer grafica, e che si perde naturalmente le informazioni di profondità, ci sono infiniti punti z che corrispondono con infiniti punti che corrispondono a ciascun punto dell'immagine, insomma infiniti punti della scena che corrispondono a ciascun punto dell'immagine. Quindi, comunque, nel nostro sistema, nel nostro modo di calcolare la geometria, quindi applicavamo trasformazioni mediante applicazione di matrici, abbiamo già, a meno di costanti, in qualche modo, il modo di scrivere la matrice, diciamo, che trasforma punti in una scena con tutti gli impianti, che è sostanzialmente questa. L'unico parametro che mi cambia, diciamo, l'ottica in questo caso è naturalmente la distanza focale che va chiamata D, che è sostanzialmente la distanza che nel modello Pinot è stata dal piano in fondo il centro ottico di proiezione, d'accordo? E che sostanzialmente è poi la distanza a cui concentrano i raggi, diciamo, su un unico punto teoricamente le lenti nel modello della telecamera con le lenti che approssimerebbe il modello Pinol, ed è il parametro diciamo che mi dà quanto schiaccia diciamo la scena alla mia prospettiva. In questo caso non c'è nessun'altra correzione, poi è chiaro che le telecamere reali hanno un po' diverso rapporto del coordinate dei pixel rispetto al coordinate della scena, perché ci sono altri fattori da tenere conto, distorsioni prospettiche e quant'altro, però in prima approssimazione il modello di proiezione prospettica va benissimo, e tra l'altro poi noi adesso stiamo creando immagini artificialmente, quindi solo se vogliamo essere proprio simulare la realtà in maniera eccessiva possiamo preoccuparci di cercare di riprodurre anche le altre distorsioni che fanno i sistemi ottici. Va bene. Da un punto di vista matematico possiamo fare una brevissima parentesi, le trasformazioni possiamo cercare di definire cosa sono le trasformazioni di proiezione. Come avete visto, trasformazione di proiezione è trasformazione geometrica che in pratica mappa uno spazio di una certa dimensione in uno spazio di dimensioni n-1. Nel nostro caso passiamo da un mondo tridimensionale a un oggetto di due dimensioni. Va bene? E quelle che ci interessano naturalmente a noi sono solo quelle che vanno da 3 a 2 sostanzialmente, quindi mappare lo spazio in una dimensione minore. Va bene, e appunto ripetiamo, fare quell'operazione lì corrisponde a fare l'operazione geometrica con cui abbiamo creato prima l'immagine precedente, ma rivediamo un attimo in quest'altro schema di geometrico. Quindi abbiamo il nostro centro di proiezione, il piano immagine, d'accordo, e la trasformazione geometricamente definita da questo fascio diretto che prendono i proiettori, che hanno origine nel centro ottico di proiezione e appunto passano per un genere. si verifica dalla regola geometrica abbastanza banalmente che, per esempio, se io ho un segmento, si proietta in un segmento. E questo è interessante, è comodo, perché quindi se ho una scena triangolata, come in questo caso, è chiaro che la proiezione del triangolo, per esempio, coinciderà con il triangolo che, diciamo, formano i tre punti, i tre vertici proiettati, tant'è che la pipeline geometrica di rendering delle schede grafiche fa ben così, proietta i vertici e poi calcola, interpola le caratteristiche tipicamente in mezzo, ma senza ovviamente proiettare tutti i punti del triangolo. Questa proiezione prospettica è il suo caso limite, che poi definiremo proiezione parallela, sono un caso particolare della generica trasformazione. Scusate. Della generica trasformazione di proiezione, trasformazione proiettiva, che sono quelle che hanno appunto questi proiettori, cioè queste linee rettiline, in teoria potrebbero essere linee generiche, e il piano su cui vado a calcolare l'intersezione, cioè scusate, la superficie su cui vado a calcolare il punto di intersezione coincidente con il piano, che in teoria potrebbe essere una superficie generica, e appunto prendendo una proiezione geometrica piana che in realtà appunto è la proiezione prospettica più in pratica la proiezione parallela, che adesso vediamo cosa corrisponde, e che però non sono le uniche trasformazioni di proiezioni che può capitare di maneggiare facendo attività di vario tipo, perché per esempio trasformazioni con cui si creano le carte geografiche, per esempio, sono sempre trasformazioni proiettive, perché passano da tre dimensioni a due dimensioni, però usano appunto proiettori diversi e intersezioni diverse. Quindi, che cos'è la proiezione parallela? La proiezione parallela è la proiezione, il caso limite della proiezione prospettica con appunto il centro ottico di proiezione messo all'infinito, quindi in pratica quella che ottengo prendendo delle rette parallele, facendo il passare per i punti della mia scena e facendo intersettare per le proiezioni. Ci interessa questa proiezione? Sì, anche perché a volte anche in grafica si creano immagini anziché usando la proiezione prospettica, usando la proiezione parallela, perché è abbastanza una buona approssimazione se per esempio appunto la scena che viene guardata da molto distante, per esempio, perché una scena piatta in cui le variazioni di Z, diciamo, sono piccole rispetto alla distanza della scena della telecamera. In queste condizioni quello che si ottiene dalla proiezione prospettica è simile a quello che si ottiene dalla proiezione parallela. Se ho una proiezione parallela non ho più appunto un centro di proiezione, ma una proiezione di un'unica direzione, quindi quello che specifica la proiezione parallela è la direzione di proiezione, quindi definita solo dalla direzione, non da un punto o meno, mentre la telecamera virtuale prospettica è definita da un piano immagine e da un centro di proiezione. Naturalmente, se io vado vicino agli oggetti, cioè mi metto a guardare oggetti che stanno abbastanza vicini al piano immagine, c'è molta differenza tra la proiezione prospettica, la proiezione ortografica o parallela, quella parallela si chiama anche ortografica, la distanza ovviamente, il quanto deforma la profondità rispetto alla distanza dipende da quanto è grande la distanza focale, più è, diciamo, diminuisce la distanza focale, più è grande, diciamo, la deformazione, perché è più grande, diciamo, la variazione del XY sull'immagine per al variare della Z dell'oggetto, quindi c'è un rapporto, diciamo, tra le distanze, tra i punti, che cambia molto secondo il punto in cui ci si trova dell'oggetto, d'accordo? Quindi in questo caso con la distanza focale piccola o grosse, diciamo, deformazioni. se è grande, se la distanza focale diventa grande, e invece il risultato assomiglia a quello che si ha per proiezioni parallele. È la stessa cosa che corrisponde a cambiare l'ottica alla fine della fotocamera, cioè se uso un grandangolo ho tanta deformazione, se uso uno zoom vedo le cose più o meno schiacciate come se fossero parallele. Le proporzioni tra le parti rimangono più o meno uguali anche lungo tutto l'oggetto, perché le dimensioni dell'oggetto sono piccole rispetto alla distanza. Quindi in alcuni casi si può fare anche un sistema che rappresenta graficamente la scena, proietta la scena 3D su piano immagine con la proiezione parallela, perché ci sono grosse differenze a seconda del tipo di vista sulla mia scena che voglio ottenere. Potrei anche utilizzare la proiezione parallela. La proiezione parallela naturalmente fotografica è estremamente semplice da un punto di vista pratico, perché non faccio molti meno conti, in pratica butto via la Z e basta, ma non la dividere, e quindi non ci sono un sacco di problemi che poi la pipeline grafica che è implementata, di cui discuteremo un po' nelle prossime lezioni, tenere conto, quindi di modificare la geometria della scena, quindi andare a fare qualche conto in più, qualche problema in più per quanto riguarda selezionare le parti che si vedono o non si vedono, cosa finisce nel volume di vista, cosa non finisce nel volume di vista, così via. Vabbè. Quindi questo sarà il nostro modello geometrico, è banale, e ce lo siamo già colto di messe, perché noi siamo andati già, ma abbiamo ricapitolato gli aspetti matematici, geometrici, d'accordo? E con questo modello vogliamo creare le viste, cioè con i prospetti con la limite parallelo, vogliamo creare le viste della nostra scena, d'accordo? Cosa poi dobbiamo fare per creare la vista della scena? Naturalmente, dato il nostro modello, dobbiamo saper calcolare il colore che viene in qualche modo proiettato dai raggi luminosi che devono arrivare con quel modello proiettivo sul piano immagine. D'accordo? Quindi devo stabilire una corrispondenza tra i punti dell'oggetto e i punti che io devo disegnare sull'immagine, nel nostro caso la griglia dei pixel, perché quello che ci interesserà è creare un'immagine digitale da mettere sul nostro schermo, quindi la campionerò in una griglia di pixel discreti, come sapete, e a ogni pixel io attribuirò un colore. Va bene? Qual è il modo più intuitivo per creare un'immagine in questo modo? È quello di partire, diciamo, dai pixel dell'immagine. Naturalmente io ho i miei pixel dell'immagine sul piano immagine, quello lì l'ho messo in maniera geometrica, traccio una griglia di pixel, a ciascuno devo attribuire un colore, quindi per ciascuno dovrei disegnare un raggio e andare a incontrare la scena e vedere che colore è, e con l'algoritmo che mi dirà in base alla simulazione fisica che colore assumerà quel punto lì. In realtà, come sapete, abbiamo già detto e sapete bene, non è poi quello che si fa tipicamente nel rendering grafico, altre prestazioni che si hanno, giochi eccetera, perché lì si usa un approccio opposto, cioè si parte dalla scena e si proietta in oggetto, quindi si parte dalle primitive della scena e si proietta una a una sul piano immagine. Però il metodo più ovvio sarebbe quello in ordine pixel, che è corrispondente al ben noto algoritmo del pittore. L'algoritmo del pittore è appunto questo. Vado a tracciare questi raggi per ogni punto che voglio colorare, vado a vedere che colore c'è sulla scena, andando a trovare, a calcolare, diciamo, questi raggi con una certa distanza focale, eccetera. Questo mi permette di creare la prospettiva dei quadri. Quando i pittori hanno capito che la prospettiva avrà più o meno questa geometria fatta così, hanno cominciato a riprodurre, diciamo, la scena, andando a calcolare effettivamente con attenzione queste proporzioni in funzione di questa regola di proiezione. D'accordo? Quindi l'algoritmo è fisso il centro di proiezione, la mia tela, quindi la mia griglia, e quindi per ciascun punto vado a abbracciare il raggio e il colore che trovi, cioè di guardare il colore che trovi. E quindi quando hanno cominciato appunto i pittori a usare questa regola, hanno cominciato a fare i quadri con la prospettiva corretta, in cui c'era lo schiacciamento delle dimensioni con la distanza e così via. Quindi la distanza del piano, del centro di proiezione, la dimensione della finestra di vista determinano l'angolo di vista, quindi quello che nella scena io vedo, bene, quindi i raggi ottici sono un campionamento di una piramide semi-infinita, d'accordo? E l'algoritmo in cui coloro è trasferito, diciamo, nella versione elettronica, con quello che chiamiamo tipicamente raycasting, traccio un raggio per ogni pixel a partire dal centro ottico e vado a incontrare la scena, vabbè, che ti calca tra l'altro anche il processo che era già stato descritto da Aristotele come modo in cui supponeva funzionasse la visione umana. Quindi il primo modo che viene sicuramente in mente per fare il rendering di una scena sarebbe questo, tracciare, diciamo, una serie di raggi e andare a trovare il colore. In realtà, come vi ho detto, non si fa così, però supponiamo per il momento che il modo ragionevole sia questo e che dobbiamo semplicemente implementare una simulazione del colore, in qualche modo, che vado a incontrare quando il raggio incontra il primo oggetto sulla scena. D'accordo? E qui comincia la parte più difficile da rendere, naturalmente, fin qua è tutto geometria banalissima. La cosa difficile naturalmente è calcolare il colore, perché devo studiare un modello di illuminazione che mi in qualche modo tenga conto di tutta la fisica della luce che incontra la scena, rimbalza, fa un po' di tutto quando va a incontrare la scena. E quindi passiamo, diciamo, a vedere un attimo la teoria di base di questa roba qua. Se ci sono domande, fermatevi. Se seguite o non seguite, vi ricordate. Ok. Qui, che cos'è la luce che rimbalza sulla scena e raggiunge il piano immagine? È una radiazione elettromagnetica, quindi una radiazione luminosa, che è caratterizzata da una distribuzione spettrale, quindi una serie di frequenze di radiazione che portano, che portano con sé dell'energia, quindi per ogni frequenza di un certo spettro, a me ci interesserà soltanto appunto la parte dello spettro elettromagnetico visibile, al raggio è associata una certa energia che ne determina appunto la cosiddetta intensità o luminosità. Va bene. La scienza che studia, diciamo, l'energia trasportata dalle onde, diciamo, a qualunque frequenza, si chiama radiometria. Se ci occupiamo soltanto dello spettro visibile, la disciplina si chiama fotometria, e le due discipline dicono le stesse cose, diciamo, con termini diversi. Va bene. Quindi nel seguito, per essere più generali, parleremo di radiometria, ma in alcuni casi le grandezze fisiche che adesso definiamo le indichiamo anche quello equivalente fotometrico, giusto per capirsi se le leggete da qualche altra parte dove si usano i termini fotometrici. D'accordo? Per analizzare, diciamo, il comportamento della luce come materia si fanno molte semplificazioni. Adesso cominciamo a assumere già, per esempio, che non ci sia interazione tra le diverse lunghezze d'onda, cosa che naturalmente non è necessariamente vera, quindi le lunghezze d'onda possono essere modificate dall'interazione tra luce e materia, e possiamo supporre in qualche modo di trattare indipendentemente le varie frequenze luminose e fare quello che poi si fa nei modelli semplificati di rendering, in cui consideriamo le tre frequenze standard RGB e calcoliamo in realtà l'illuminazione come fosse soltanto causata da delle componenti di tre frequenze simili, d'accordo? In realtà non è così, però si può ottenere una discreta approssimazione visiva lavorando in questo modo, quindi continueremo a farlo, quantomeno lo faremo quando passeremo dalla discussione teorica a fare i modelli, a vedere qualche esempio di modello di illuminazione pratico, ancora quello che si usa, applicazioni grafiche più semplici. Va bene. Quindi in realtà appunto campioniamo soltanto poche frequenze spaziali e simuliamo l'effetto in realtà, l'effetto visivo di formazione dell'immagine che ha la distribuzione continua in realtà di frequenze della luce reale con una sommatoria di semplicemente tre componenti a tre frequenze. Questo tra l'altro è giustificato appunto dal fatto che diciamo, esperimenti psicofisici mostrano che si può diciamo, simulare quasi tutti l'effetto percettivo di quasi tutte le diverse frequenze visibili sommando appunto tre componenti di tre colori fondamentali, quindi tre colori base. Questo è il motivo per cui si può effettivamente fare questo. Torniamo però al discorso generale. Allora, c'è un flusso di energia legato a ogni frequenza, quindi adesso supponiamo anche di si possano trattare indipendentemente da frequenze, quindi le quantità che vediamo adesso fingiamo che siano per una determinata frequenza e basta, quindi che non ci sia una dipendenza di queste grandezze dalla frequenza, non cambia la frequenza, eccetera, quindi vediamo tutto come fosse per una luce monocromatica la frequenza fissa. E possiamo stabilire, definire le quantità fisiche che sono in gioco, quindi la luce trasportata appunto nei raggi luminosi, così, e sostanzialmente definiscono un flusso, quindi possiamo definire il flusso radiante, che è la velocità alla quale l'energia luminosa viene emessa, assorbita, trasportata. Quindi fisicamente è un'energia, divisa per unità di tempo, ancora quindi è un'energia per unità di tempo, ed è quella che viene passa diciamo nella scena che voglio misurare, per esempio in qualche modo sugli oggetti che vado a guardare, che incontrano i miei raggi. Poi naturalmente in realtà questo è un va misurato in rapporto alla superficie che emette la luce, quindi definisco un rapporto, che chiamo radianza, tra il flusso ricevuto da un elemento infinitesimo di superficie e la sua area, d'accordo? Qua la notazione forse non è il massimo della vita, perché sono abituato a vedere x come un punto, e qua anche in realtà x ha significato di un punto, però questo dx in pratica rappresenta un elemento di area, quindi dice la notazione, però basta capirsi, insomma, basta pensare chiaro, d'accordo? Quindi se io divido il flusso di questa energia per unità di tempo, la divido effettivamente per unità di area, vado a misurare appunto l'energia che fluisce da quel, in questo caso incide su quell'elemento di superficie. Questa è l'irradianza, o in termini fotometrici si chiamerebbe illuminante. Viceversa, vado a considerare che l'energia assorbita, quella emessa, ottengo una quantità che è naturalmente la stessa roba dal punto di vista fisico, però dal punto di vista diciamo, dell'analisi diamo un altro nome e la chiamiamo radiosità, d'accordo? Quindi la mettiamo anziché con E, mettiamo con B, sempre riferito alla posizione, ed è il rapporto al flusso emesso da un elemento infinitesimo di superficie e la sua area. Naturalmente il flusso luminoso emesso e assorbito anche dalla stessa unità di area non è necessariamente lo stesso, perché un materiale può reagire in diverso modo, luce che incide su di esso può assorbirne, può, come vedremo poi in realtà, può distribuirla diversamente, spazialmente, eccetera. Però qui, fisicamente, però le due quantità sono lo stesso tipo di oggetto, quindi la superficie di flusso che si misura in watt al metro quadro. D'accordo? Solo che appunto una è emessa e una è ricevuta. Ripetiamo, l'irradianza è quella emessa e quella ricevuta. Adesso però una cosa che caratterizza i materiali, per esempio, è il fatto che comunque dobbiamo considerare anche quando guardiamo, diciamo, la luce per capire, per diciamo, calcolarla correttamente in funzione della direzione in cui guardiamo, diciamo, in cui vanno i raggi, dobbiamo considerare anche il trasporto della luce anche dal punto di vista direzionale. Dobbiamo definire delle grandezze in funzione di elementi di direzione. La direzione si campiona tipicamente con l'angolo solido, cioè un angolo solido è tutta, se considera un punto, può emettere per esempio luce in tutte le direzioni, anche se poi in realtà se è sopra una superficie sarà una semisfera, diciamo, di direzioni. Per campionare una direzione devo considerare un intervallo infinitesimo in qualche modo di direzioni che campiona tramite l'angolo solido. D'accordo? Quindi, e cos'è l'angolo solido? Se considera per esempio una sfera unitaria, l'angolo solido spettese di un oggetto rispetto a un punto P è l'area della proiezione dell'oggetto su una sfera unitaria centrale. Questo, diciamo, il pezzettino rappresenta, diciamo, questo pezzettino di cono intorno a una certa direzione che quantitativamente è in pratica la proiezione dell'area dell'oggetto sulla sfera unitaria. E da un punto di vista di infinitesimi io posso rappresentare il flusso radiante emesso in una certa direzione, particolare direzione, in un angolo solido infinitesimo, quindi intorno di quella dimensione. Naturalmente devo integrare, parte di integrare, quindi prendo delle quantità infinitesime e integrando poi per tutta la sfera mi diano tutta la energia, cioè quella che ho definito prima, la velocità per esempio, però naturalmente devo suddividerla per unità di per direzione sostanzialmente, perché naturalmente il materiale potrebbero, lo modelliamo in realtà nei nostri modelli, potrebbero distribuire la luce incidente in maniera differente secondo la direzione in cui la considero. Quindi questa intensità, il flusso radiante, scusate, iniziando solo in infinitesimo in una certa direzione, la direzione qua è indicata dal simbolo omega, anche qui è un po' difficile, un po' fuorviante, ma per certi versi la terminologia, la simbologia che si usa, ma del resto qualunque simbologia poteva essere un po' univa da qualunque altro punto di vista, quindi è un po' difficile. Comunque si usano questi tipicamente questi simboli qua. Quindi omega sta per la direzione, quindi il di omega è l'intensità radiante lungo quella direzione, calcolata in funzione dell'angolo solido, diciamo che la delta omega è l'angolo solido. L'angolo solido, se considero un elemento infinitesimo di superficie centrato in un punto, è orientato con una certa normale, quindi rispetto alla superficie mi oriento, la superficie ha una certa normale, sto considerando un angolo solido in una certa direzione, è dato da quella formula lì sostanzialmente, di x cos theta di 0 quadro, dove theta è l'angolo formato dalla normale con la congiungente, diciamo, di due punti, cioè il punto da cui in pratica sto guardando, quindi la cui ricevo poi emette la luce, oppure il, sì, e il punto X, che è quello dove sta considerando la densità di energia che per esempio parte da me. Quindi si considera per esempio due punti, x e y, per esempio metto in y una sorgente di luce puntiforme, quindi emette luce in una direzione, una certa intensità radiante, io posso da questa intensità radiante calcolare l'irradianza che arriva nel punto, perché posso calcolare appunto un angolo solido e si va a calcolare l'irradianza che è semplicemente la vista di flusso su quel pezzettino di superficie. Vado a calcolarlo, ho la distanza tra x e y, che d'accordo, la chiamo r in questo caso, e l'angolo è la proiezione della costetta, che in pratica è l'inclinazione della superficie rispetto della normale rispetto alla direzione della contingente, posso definirla come il costetta di misura 4. Allora, questo è il, per esempio la superficie di X, per esempio la normale, cioè. Quello che mi interessa per esempio guardare adesso è capire se io mi metto in un certo punto o guardo in una certa direzione, qual è diciamo l'energia trasportata in quella direzione che viene emessa dall'elemento di superficie, d'accordo? Per far questo parto una quantità che si chiama radianza o luminanza in termini fotometrici, quindi ho una certa direzione, una certa superficie che è una certa normale e chiamo radianza la densità superficiale, quindi rispettiva relativa a quella di X, che ripeto di densità di superficie, e l'intensità radiante appunto in quel punto X, intorno a quel punto X, lungo però una precisa direzione omega, quindi la vado a guardare in una direzione che poi valuterò poi in raggi in direzioni precise, e la direzione mi definisce diciamo un angolo diciamo rispetto al normale, d'accordo? E quindi in realtà quello che io voglio andare a misurare è l'intensità considerato l'area della superficie, non quella diciamo effettivamente la superficie di X, ma la superficie che viene vista da questa proiezione in questa direzione, quindi in realtà moltiplico in pratica per il coseno in quest'angolo e ottengo un termine diciamo di coseno di teta, o se vogliamo omega scalare n, cioè di questo angolo teta è il risultato scalare della direzione omega vista come un versore, in questo caso della direzione che sto guardando, e il versore normale su questa roba qua, quindi dividere cos teta per omega scalare n è la stessa cosa. Quindi questa è la cosiddetta radianza, che è poi quella che mi interesserà misurare nei singoli raggi, che è quella che mi definisce infatti l'energia che con quel raggio misuro poi sul sensore della telecamera. La proiettata della superficie infinitesima è la proiezione, quindi ho già detto che è la reola di questa superficie che sto considerando, moltiplicata però per quel fattore coseno, diciamo, che me la modula. La direzione in realtà appunto da due angoli, teta e l'elevazione, che sarebbe l'azimuth, ma naturalmente in questo caso è teta che definisce diciamo il quanto devo diciamo schiacciare, quanto vedo schiacciato dopo la direzione di elementi di superficie sostanzialmente. Quindi la radianza è una densità di flusso in un punto, intorno a un punto, in una certa direzione, misurata rispetto a una superficie infinitesima perpendicolare alla direzione in cui la sto guardando, diciamo. Dimensionalmente il flusso radiante per unità di angolo solido per unità di area proiettata lungo la direzione di propagazione, questo è soltanto un fattore di scala che non mi dà un fattore dimensionale, ma devo considerarlo perché c'è differenza in qualche modo tra area non proiettata e area proiettata, e infatti in unità di misura il sistema internazionale, questa roba qua, watt diviso metro quadro per stella di angolo, che è l'unità di angolo solido. C'è? No, cosa succede? C'è qualche problema? Va bene, quindi ne possiamo calcolare la radiante che lascia x verso un altro punto y. Nel nostro modello non c'è attivazione con la distanza, quindi dati due punti nel vuoto, la radiante che lascia x verso y è uguale a quella che raggiunge y a quella che raggiunge y nella direzione di x, cioè non c'è nessuna attenuazione. È questo modello che si usa in grafica, quindi il calcio minimo si trasporta per la quantità e poi non ci sono, diciamo, altri effetti tipicamente, lo possiamo aggiungere in qualche modo eventualmente. E nel nostro retesting è la radianza quella che misura in qualche modo, che vogliamo misurare, d'accordo? Perché i raggi luminosi trasportano radianza e i pixel registrano il valore della radianza. In pratica l'intensità del pixel dovrebbe corrispondere alla radianza, all'integrale della radianza locale, cioè naturalmente in realtà quando io misuro l'intensità luminosa con un sensore, questa non corrisponde linearmente a un valore di radianza, perché la percezione dell'occhio umano, quindi che è quella che poi attribuiamo nelle immagini sostanzialmente di luminosità, è in qualche modo molto limitata la range dinamica che possiamo codificare, diciamo, nel valore. E poi sostanzialmente non è appunto la percezione di variazioni di luminosità non scala linearmente con la radianza, ma diciamo è legabile, diciamo, al logaritmo della radianza, quindi quello che si legge come intensità luminosa in un'immagine reale potrebbe essere sostanzialmente il logaritmo all'incirca della radianza, proporzionale al logaritmo della radianza che viene misurata dal sensore in quel pixel, diciamo. Quindi la radianza è legata a tutta l'energia che in qualche modo viene emessa dall'unità di superficie, naturalmente, che avevamo chiamato radiosità. La radiosità, appunto, era l'energia emessa da un elemento di superficie indipendentemente dalla direzione. Quindi, siccome io qua, diciamo, l'ho definita per unità di area proiettata, posso moltiplicare per la proiezione dell'area integrare, e quello che ottengo per definizione deve essere per forza la radiosità, quindi tutta l'energia emessa da quell'elemento di superficie. Tra l'altro, se il materiale, diciamo, vedremo, diffonde tutta l'energia in maniera indipendente dalla direzione, appunto quello che succede con le superfici che chiameremo lambertiane, naturalmente la radianza che misura lungo una certa direzione è proporzionale direttamente alla radiosità, quindi non dipende in qualche modo dalla forma della normale. cioè si dipende, non dipende dal, dalla, dalla direzione di osservazione. Allo stesso modo posso definire anche l'energia incidente, quindi anche per la radianza, diciamo, posso ricavare la radianza, la integrale di radianza, posso ricavarla che è appunto l'energia, tutta l'energia assorbita nei metri di superficie, appunto facendo l'integrale moltiplicato per il fattore di proiezione dell'area. Quindi la radianza definita per unità di area proiettata, la radianza e la visibilità sono definite per unità di area effettiva, quindi per quello c'è stata una moltiplicazione per il fattore di proiezione. Non si vede un po' male la figura, perché qui dovreste vedere dei cosi, diciamo, le direzioni che corrispondono all'energia di osservazione. Però qua cosa vogliamo far vedere? Vogliamo introdurre il parametro che vi definisce le proprietà dei materiali che tipicamente usiamo in computer grafica per caratterizzare il comportamento dei materiali nella scena. Quindi il punto fondamentale è che ogni materiale che io metto negli oggetti della scena avrà una caratteristica diversa, potrebbe avere una caratteristica, cioè i materiali hanno caratteristiche diverse di riemissione, se vogliamo, della luce, dell'energia, quando ricevono della luce da una certa direzione, magari sono gente luminoso, la riflessione dell'energia. La caratterizzazione del materiale può essere fatta attraverso una funzione che si chiama Bidirectional Reflectance Distribution Function, che praticamente mi dice qual è il rapporto tra la radianza riflessa dalla superficie intorno a un punto X lungo una certa direzione, va bene, in funzione dell'irradianza, cioè la luce che incide in un certo punto, nello stesso punto ovviamente X, da un angolo solido infinitesimale, quindi da una certa direzione. Quindi ho un insieme di tutte le possibili direzioni, no? In cui la luce può incidere, che chiamo già più omega i, è la singola direzione, il singolo elementino di angolo solido in cui la luce incide a un certo punto. E omega r è invece l'unità di angolo solido in cui vado a, diciamo, misurare l'energia, diciamo, riflessa. D'accordo? E questa funzione in generale varia sia il variare dell'angolo di incidenza sia il variare dell'angolo di riflessione. Quindi un ciascun materiale potrebbe avere un comportamento differente, quindi a seconda dell'angolo di, sia dell'angolo di incidenza che dell'angolo di riflessione, assorbire diversamente la luce, riflettere, mandarne di più, rimandarne di meno, eccetera. Va bene? In realtà potrebbe cambiare anche la frequenza, ma qui conversiamo semplicemente che si comporta differentemente con ogni frequenza. Va bene. Quindi questa è la funzione che in pratica mi dice se io metto le luci nella mia scena, è quella che mi caratterizza, diciamo, qual è il colore che poi assumono gli oggetti, d'accordo? Con il piccolo particolare che in realtà poi la luce rimbalza, che se passa e parte una soglia luminosa di una superficie, poi viene rimandata nella scena in tutte le direzioni, rimbalza sull'altra superficie, quindi il processo è molto complicato perché c'è naturalmente una interdipendenza tra la riflessione della luce su tutte le superfici. D'accordo? Quindi la soluzione del problema di creare un'immagine corretta, realistica, in una certa telecamera diventa complicata perché devi calcolare tutte le interriflessioni delle luci nelle parti dei limiti della scena. Quindi effettivamente quello che dovrei fare, se volessi calcolare l'illuminazione corretta della scena. D'accordo? Questa è la mia funzione che io vorrei usare per caratterizzare due oggetti della scelta. Si usa l'irradiante, non la radiante, per calcolare appunto la velocità di flusso incidente, perché in quest'ultima non tiene conto della reale progressione della superficie. Si vede che la irradiante è legata alla radiante, alla luce incidente, appunto, dalla moltiplicazione del fattore di scarico. Quindi posso scrivere una forma per la RDS, che è funzione, diciamo, della radianza, che però proviene dalle varie direzioni di incidenza, e diciamo dalla radianza viene messa in ciascuna direzione di riflessione, possiamo scrivere in questo modo. Questa è una forma per l'IRDF. Naturalmente dovrei in teoria andare a caratterizzare i materiali andando a calcolare, misurare in realtà sui materiali reali qual è effettivamente l'IRDF, quindi campionare, e si fanno queste cose ovviamente quando si vuole caratterizzare i materiali si potrebbe andare a misurare con delle apparecchiature opportune qual è effettivamente l'IRDF dei materiali. Va bene, se questo non l'ho già detto, la moltiplicazione per omega i scalare m converte aria proiettata e unità di aria non proiettata, ovviamente appunto tenere conto che la radiante è misurata rispetto a una linea diversamente rispetto a quella che viene illuminata, mentre noi vogliamo appunto esprimere il flusso effettivamente incidente. Vabbè, se consideriamo i contenuti di radiante da tutte le direzioni di incidenza, possiamo calcolare come integrale la radiante totale riflessa in una singola direzione. Quindi, se guardiamo a voler cercare, diciamo, qual è la radiante che parte per una direzione, dovremmo andare a integrare tutto, diciamo, integrare sul angolo di incidenza. Quindi, se vogliamo misurare il colore che vediamo in una certa direzione, dobbiamo integrare quella roba lì su tutte le direzioni di incidenza. Quindi questa è di fatto, scusate, questa è già una forma dell'equazione che io voglio risolvere, che dovrei risolvere per calcolare il colore di un oggetto, diciamo, di un oggetto rapido. Quindi questa è già in pratica un fatto, una nostra equazione del rendering che vogliamo risolvere. Va bene? Quindi, supponiamo un caso semplice, vi ho detto, un materiale opaco, diciamo un gesso, sappiamo che si comporta come un diffusore perfetto, quindi tutta la luce che arriva da qualsiasi direzione la ridiffonde in maniera indipendente dalla direzione di incidenza. Quindi non si vedono riflessi speculari, niente, si vede un oggetto diciamo di cui il colore dipenderà soltanto eventualmente, l'intensità di carriera dipenderà soltanto eventualmente dalla direzione con cui guarda. Va bene. Matematicamente nella BRDF quindi basta significare che dipende dalla direzione con cui guarda, cioè, dipende soltanto dalla posizione, che la BRDF butta via la direzione di incidenza e di riflessione, diventa una radiale che dipende soltanto dal punto. Quindi se metto dentro quella radiale dentro la mia equazione che dovrebbe dare il colore, ricavo appunto che la mia radiante che vado a misurare in una certa direzione appunto, è praticamente a meno di un fattore di scala proporzionale alla longevità, d'accordo, no? Di x. Quindi è proporzionale alla varianza, naturalmente, anche diciamo è proporzionale all'irradianza di x, ovviamente, la radiosità, quello che vedo è la radiosità che dipende dall'irradianza e quanta luce, diciamo, viene riemessa diffusivamente è data da un fattore di scala, in pratica, che dipende dal punto, ma perché dipende dal materiale che io fornisco, ci sia quel punto, che chiamo albedo. Quindi un materiale di diffusore perfetto praticamente non fa altro che ridiffondere una frazione dell'energia ricevuta da tutte le direzioni il quanta energia diffonderanno nelle varie frequenze determinerà il colore del materiale sostanzialmente. E questo va bene per esempio simulare superfici tipo gesso, d'accordo, che partiscono la radianza uniformemente su tutte le direzioni. In questo caso le cose sono relativamente semplici. In un caso generale non è così semplice, ma si dovrebbe in teoria campionare la DRDF, misurare la DRDF e usare il modello che si ottiene nell'equazione del rendering, complicandola manualmente. Quello che si fa generalmente nella classica calcolatore è simulare il comportamento dei materiali mischiando il comportamento puramente diffusivo che abbiamo visto adesso con il comportamento speculare perfetto, in qualche modo quasi perfetto, in cui in realtà l'unica energia riemessa da un punto è emessa in una singola direzione o in modelli che si usano realmente in fascia di direzione opposta, in direzione di pressione particolare, che dipende naturalmente dalla normale e dalla direzione di incidenza. Quindi un effetto perfetto si può calcolare, dovrebbe avere l'angolo, diciamo, che l'angolo di incidenza che forma, diciamo, la direzione di incidenza la normale è uguale alle direzioni che formano, perché stanno sullo stesso piano, diciamo, la direzione di pressione e la direzione di incidenza, e l'angolo che forma quella normale è uguale. Questa è la legge della riflessione speculare nella legge di Fresnel. Un materiale, diciamo, lucido, si dice, appunto, è generalmente caratterizzato da un DRDF che mescola, diciamo, alla componente diffusiva una componente che, diciamo, spande un po' la riflessione speculare in un cono attorno alla direzione di riflessione perfetta, quindi accuso la direzione di riflessione perfetta e metto però, se c'è una quantità di energia non nulla, anche riemessa in un fascio di direzioni attorno alla direzione di riflessione perfetta, naturalmente. Naturalmente il fatto che le superfici appaiano colorate, quindi gli oggetti hanno dei colori, dipende dal fatto che naturalmente queste caratteristiche variano, l'albedo varia con la frequenza. Noi consideravamo fino adesso tutte le quantità indipendenti dalla frequenza, d'accordo? Quindi tutti gli oggetti sarebbero bianchi nella realtà, appunto, se per le varie frequenze il comportamento è diverso, per esempio, se fosse puramente diffusivo, l'albedo è diverso, fa sì che gli oggetti diventino colorati, perché in alcune bande di frequenza c'è più assorbimento, in altre di meno, e quindi la luce che è immersa agli oggetti è colorata, non è più bianchi, se naturalmente in questo caso è illuminato da una luce che accompagna tutte le frequenze. Sappiamo che naturalmente nella grafica approssimiamo la luce bianca con tre componenti di stessa intensità, rossa, verde e blu, e poi il comportamento diverso di queste tre bande gli crea il colore dell'oggetto, del materiale. Comunque, in definitiva, quello che abbiamo ricavato con questa analisi è questa equazione qui, diciamo. Quindi ho misurato in qualche modo la bianca riflessa in una certa direzione, omega r, causata dalla irradianza lungo una certa direzione di incidenza, omega i, e so, no? Scritta con quell'equazione lì. E abbiamo ricavato la radianza totale che è riflessa in una singola direzione, quindi il colore che dovrebbe andare poi a colorare un pixel, se io faccio un ray casting, che è dato dall'integrale di questa roba qua rispetto a tutte le direzioni, l'illuminazione che proviene dall'elementino in superficie da tutte le direzioni. Quindi questo è integrale, diciamo, di quella quantità lì su tutto l'angolo solido. L'unica cosa che ci sarebbe, che c'è da aggiungere per completare un modello fisicamente plausibile, è l'idea che effettivamente le singole materiali, i singoli pezzi della scena potrebbero anche emettere luce, quindi non possiamo considerare effettivamente solo delle luci puntiformi generiche, ma potremmo considerare che parti della scena emettono luce, se dovessimo essere precisi. Quindi, siccome ci sono dei materiali nella scena che emettono luce, dobbiamo aggiungere anche una radianza emessa, d'accordo? Quindi chiamiamo questa radianza emessa LE mix omega, perché naturalmente anche questa può essere emessa diversamente in diverse direzioni, quindi la facciamo dipendere la direzione, la possiamo rimettere qua nell'equazione. Questo omega adesso è un omega generico, quindi sto guardando lungo una certa direzione omega, quindi. E l'energia che vedo in questo raggio, in queste radianti, in questa direzione, è l'integrale di prima più la componente emissiva, ricordo, di radianza emessa. Quindi questa è sostanzialmente l'equazione del rendering, quella che va risolta per colorare le immagini virtuali che creiamo in Vector Graphics, perché è quella che mi dà la radianza totale che lascia il punto che vedo nella scena in una certa direzione. Quando faccio il ray casting dovrei prendere il mio pixel e andare a mappare sulla scena e vedere il punto che trovo, di che colore è sostanzialmente. Io assegno a ciascun pixel il colore del punto della superficie che trovo lungo quel raggio, che sarà calcolato con questa equazione. Questo è, da un punto di vista fisico, quello che volevamo ottenere. Però non è banale risolvere questa equazione. Primo, perché naturalmente dobbiamo simulare in maniera precisa, diciamo, il materiale, quindi dovremmo conoscere tutti i punti della scena della DRDF, naturalmente, ma soprattutto perché questa equazione qua non è tanto bella, perché è un'equazione in cui c'è, diciamo, a destra, a sinistra, la stessa cosa, quindi c'è la radianza stessa. Quindi quando faccio il suo un'equazione in cui dentro il termine destro c'è quello che io voglio calcolare. In effetti è un'equazione da risolvere sostanzialmente, che si dice appunto ricorsiva, d'accordo? Dobbiamo in realtà calcolare, cioè la luce che arriva a ciascun punto della scena, è comunque calcolata sempre con questa situazione della radianza a partire dagli altri punti della scena che illuminano la, il punto che sto guardando. D'accordo. Posso quindi cercare di descrivere magari in maniera più comprensibile da questo punto di vista le pazienti della radianza andando a sottolineare questa appunto interdipendenza geometrica dell'illuminazione degli altri punti della scena rispetto a quelli che sto guardando. Va bene. Ora, la radianza che incide nel punto X in una certa direzione è uguale alla radianza emessa da un altro punto in una direzione da cui appunto l'altro punto vede il punto che sta considerando. Quindi posso scrivere che Lx omega xy, la direzione di contingenza, è uguale a Lx omega yx, d'accordo, con omega i è la direzione che congiunge, diciamo, i due punti. E posso calcolare anche l'angolo solido da cui il punto y vedi, diciamo, l'elementino di x, cioè l'elementino di superficie che sto considerando per vedere cosa si vede, diciamo, nella mia immagine, perché conosco la distanza tra i due punti, posso quindi calcolare la nozione di infinitesimo, d'accordo, in questo caso di omega uguale di y, cioè l'elementino di superficie che sta intorno, diciamo, al punto y della superficie, per coseno, diciamo, di theta y di x, in modo di distanza quella, perché quel raggio che c'era nella forma precedente è diventato questa distanza, il raggio che da cui guarda, diciamo, un punto guarda l'altro, quindi la distanza del punto. Quindi, se vogliamo, se consideriamo che tutta la luce emessa è la luce emessa o riflessa che arriva a un certo punto x, è luce emessa o riflessa dagli altri punti della scena, dobbiamo considerare tutti i punti della scena, quindi la superficie dell'oggetto che sta nella scena, e sommare i contributi dell'illuminazione che arriva da tutti i punti della scena nel punto che sto considerando. Va bene? Quindi trasformerò l'integrale lungo le direzioni in un integrale sul punto, sulla superficie, su tutta la superficie, dove però diciamo che daranno contributo soltanto naturalmente tutti quei punti da cui il punto xy è visibile, perché naturalmente per raggiungere un raggio emesso da un elementino della superficie tutti gli altri elementi della superficie non devo trovare altri pezzi di superficie che diciamo interrompono il percorso del raggio. Quindi l'integrale sarà diciamo, modulato in qualche modo dal termine che chiamo punto xy di visibilità che metterà a zero naturalmente la quantità che illumina diciamo partendo dal punto x e dal punto x se i punti sono occlusi. Quindi per andare a calcolare quel contributo devo mettere questo termine di visibilità per eliminare il conteggio dei punti occlusi, devo metterci l'illuminazione che arriva dall'altro punto con diciamo, le sue caratteristiche, che se vado a sostituire quello che ho calcolato P, questo di omega e l'irradianza nella forma precedente, finiscono nel portarmi a questa equazione qui, in cui questa volta ho che la VRDF dipenderà per ciascun punto della superficie dalla direzione che vado a guardare, a calcolare, la direzione che unisce il punto della superficie al punto X, ovviamente, quindi questo omega XY a direzione generica omega I nell'integrale, anche cioè nella radianza devo mettere quella che arriva da Y nella direzione omega XY,
d'accordo? Metto questo termine che impiega, diciamo, la proiezione delle superfici, quindi sia il coseno, sia praticamente il coseno formato della direzione xy e la normale del punto x, sia l'angolo formato dalla direzione xy con la normale del punto y, quindi c'è questo doppio peso del rapporto tra la normale e la direzione congiungente, quindi ovviamente quanto più le direzioni sono parallele, quanto più in qualche modo sarà pesato di più il raggio, naturalmente chiaramente la maggior parte dell'energia andrà a incidere sul punto, poi c'è la distanza al quadrato e basta. Quindi questo è il termine qua di globo in termini geometrici, per cui praticamente questo è un termine geometrico che dipende solo esclusivamente dalla geometria della scena, d'accordo? Da mettere tutta la scena, quindi tutti i punti che stanno nella scena, quindi tutto, e lo integro per tutti la scena. Quindi questa è l'equazione del rendering descritta, anziché come integrale su tutte le direzioni da cui arriva la luce, in maniera in cui si capisce meglio che la luce da dove arriva dagli altri punti della scena. D'accordo? E quindi dimostra ancora più pesantemente quanto sia complicato risolvere questo problema. Naturalmente io ogni punto, diciamo, illumina gli altri punti, quindi resta sempre un'equazione ricorsiva, per cui devo trovare una soluzione in qualche modo per risolvere un'equazione ricorsiva. Per esempio, potrei pensare di risolvere iterativamente andando a fare una stima iniziale e poi correggendo, diciamo, in base a quello che calcolo la stima successiva, che è quello che faremo quando accenneremo a come funziona, per esempio, un algoritmo di illuminazione globale, come per esempio radiosity. D'accordo? Quindi la radiante in cui la superficie è determinata globalmente, quindi non dipende soltanto dalla posizione di una sorgente luminosa e dal punto della superficie, ma dipende da tutta la forma della superficie. E quindi è un problema che dovrebbe essere risolto globalmente. D'accordo? Praticamente quando abbiamo delle sorgenti luminose in una scena, quando facciamo sistemi grafici più semplici, allora le sorgenti luminose primarie, quindi sorgenti puntiformi, sorgenti direzionali, eccetera, separate in qualche modo dalla scena, e consideriamo che queste sorgenti luminose illuminano invece la scena, d'accordo? Però in realtà l'illuminazione di un punto deriva anche da tutte le riflessioni della tutta la scena che vanno a finire dentro quel punto, che possiamo chiamare sorgente secondaria. In realtà io avevo messo anche l'emissione di luce da parte degli elementi superficiali, quindi potremmo modellare tutto il fenomeno di illuminazione in questo modo qui, quindi in questa equazione qui, dove chiaramente le superfici che emettono luce hanno la componente emissiva naturalmente scelta apposta per simulare la luce degli oggetti reali. Quindi questo problema è di una complessità costosa, quindi è praticamente impossibile da simulare in maniera perfetta, d'accordo? Anche se le soluzioni approssimate che si usano in molti campi, specialmente quando si fa rendere il cinematografico o alta qualità, eccetera, vanno nella direzione di risolvere questo in maniera molto accurata in realtà, quindi vanno immagini che sono molto belle, però diciamo è estremamente difficile. Quindi quello che succede è che si tende a usare soluzioni decisamente approssimate in qualche modo. Quindi cosa si semplifica? Si semplifica sia la BRDF, perché naturalmente questa funzione esprime in qualche modo il comportamento di materiale è complicato, nel senso naturalmente ciascun materiale avrebbe la sua, che potrebbe variare parecchio, dovremmo caratterizzare un materiale con una buona approssimazione della teoria di essere. E poi il sistema ricorsivo va assolutamente semplificato, perché sennò diventa insolubile. Ora, come è noto, per il problema ricorsivo molte applicazioni grafiche real time molto semplici fanno un'approssimazione, diciamo, molto comoda, cioè buttano via totalmente la ricorsione. Buttare via totalmente la ricorsione vuol dire che se tu modelli dei soggetti primari fai finta che l'illuminazione che contribuisce a che determina il colore di un punto non deriva dalla scena, cioè deriva solo dalle sorgenti luminose per carattere primari. Quindi la ricorsione è eliminata. Io ho delle sorgenti luminose che illuminano tutti la superficie se non sono, se non ci sono delle occlusioni, va bene, e gli altri punti non illuminano la superficie. Naturalmente il risultato visivo è scadente, se vogliamo, se guardate in giro vedete che il colore degli oggetti dipende da quello che ci sta intorno, che vi riflette il suo colore sopra, naturalmente. Però così viene molto veloce il caldo, quindi si trascura completamente mentre la riflessione. Questo è quello che si fa appunto in molti programmi che fanno grafica 3D, perché è complicato usare i globali. Quello che tu sei fatto per tanto tempo, quasi tutta la grafica 3D, eventualmente usando trucchi per semplificare il problema, cioè scusate, simulare, diciamo, le illuminazioni realistiche in alcuni casi. Oggi che c'è, diciamo, una maggiore potenza computazionale anche nelle schede grafiche che possono fare grafica real time, sì, c'è la possibilità, esistono algoritmi di illuminazione anche globale che possono essere implementati in realtà, però comunque a fatica, nonostante tutto molto faticoso. Quindi si fa soltanto in certe applicazioni molto, molto avanzate, diciamo, sono costanti degli occhi. Se no, appunto, se io elimino la ricorsione, parli di algoritmi di illuminazione locali, quindi illumino il punto in maniera locale, indipendente totalmente dal resto della geometria della scena. Vale. Quindi ho delle sorgenti luminose primarie con un'onda radiante che illuminano questi punti e basta. L'algoritmo con cui faccio l'algoritmo di ray casting vado a vedere il colore nei punti, e questo colore lo calcolo in funzione soltanto delle sorgenti luminose primarie. Se non voglio usare questa approssimazione drastica, parlo allora di soluzioni di rendering, diciamo, globale, di illuminazione globale, global illumination si dice in gergo tecnico. Per fare global illumination devo risolvere ricorsivamente l'equazione della radianza. Quindi andare a considerare le interriflessioni. Ci sono, per farlo, diciamo, in maniera abbastanza accurata, per fare delle cose un po' complicate che non vedremo, tipo, non so, simulare una mappatura di fotoni o tracciare, se oppure si usa per delle cose tipo usare le linee di voxel in cui simulo, diciamo, la densità luminosa dovuta alle varie illuminazioni, eccetera, propago almeno un paio di volte la riflessione della luce, sono bisogna fare cose un po' complesse, però ci sono alcuni algoritmi che possono essere globali, naturalmente, che tengono conto delle riflessioni, che sono relativamente più semplici. Per semplificarli, diciamo,
che si considera nelle specificazioni, diciamo, abbastanza forti per quanto riguarda la trasformazione dei materiali, per esempio. E quindi ci sono, diciamo, due più semplici, forse più vecchi, usati,
algoritmi globali
che possono essere in qualche modo utilizzati, che sono stati utilizzati per fare il grafico al calcolatore, sono il ray tracing, che in qualche modo risolve correttamente il problema delle riflessioni e dell'illuminazione globale in caso di riflessioni speculari, diciamo,
oppure riflessioni speculari, quindi chiaramente per esempio rappresentare superfici a specchio, eccetera, e l'algoritmo che chiamiamo Radiosity, che invece è un algoritmo globale semplificato che funziona però soltanto per quanto riguarda le superfici diffusive, quindi soltanto per gli oggetti, diciamo, opachi che riflettono la luce in maniera lambertiana, superfici lambertiane.
Quindi adesso diamo un'occhiata a questi algoritmi. Quindi il ray tracing estende sostanzialmente parte dell'idea di fare ray casting e modella le interriflessioni andando in realtà a vedere, diciamo, per ogni punto, diciamo, che incontra la superficie, per ogni raggio, scusate, che incontra la superficie, andando a vedere cosa si incontra prolungando il raggio, supponendo che valgano delle leggi, diciamo, della riflessione e della rifrazione dei materiali, che quindi siano rispettate. Quindi per il singolo raggio che io proietto guardando, se vado a, per esempio, a supporre che ci sia una riflessione speculare, vuol dire che io posso sapere, calcolando l'angolo di riflessione, da dove arrivava la luce che è stata riflessa specularmente. In realtà, naturalmente, la luce che arriva da una certa direzione della superficie non deriva soltanto da quella direzione di riflessione speculare, ma deriva da tutte le altre direzioni. Ma qui non riesco a calcolarla, quindi è tutto mio. E quindi vado soltanto a prendere l'angolo di riflessione ideale e vado a vedere da dove arriva, cosa trovo se vado a considerare l'angolo di riflessione. Il ray tracing permette anche, considerando anche l'eventuale angolo di rifrazione, di modellare anche sui materiali trasparenti, perché io posso andare a considerare che c'è un raggio anche rifratto e andare a vedere, diciamo, a considerare il contributo della luce che arriva dalla direzione di rifrazione. Però, ripeto, vuol dire che io considero soltanto la luce che arriva dalla direzione di rifrazione e quella di riflessione e butto via tutte le altre direzioni da cui in realtà comunque arriva luce in quel punto. Radiosity invece non fa altro che riformulare l'equazione della radianza supponendo che tutti i materiali siano perfettamente lambertiani, quindi sostanzialmente elimina le dipendenze dalle direzioni di incidenza di riflessione della RDF. Facendo questo ho un'equazione un po' semplificata e si riesce materialmente a calcolare la soluzione iterativa dell'equazione ricorsiva in maniera praticamente fattibile. Ecco. Quindi questi due algoritmi fanno questo, modellano soltanto o soltanto questioni speculari o soltanto comportamenti puramente diffusivi, non simulano, diciamo, il fatto che io posso andare a considerare, per esempio, una riflessione speculare di luce che arriva da un materiale diffusivo, e nemmeno che io possa simulare il comportamento, diciamo, speculare, diciamo, diffusivo derivato da una riflessione speculare. Quindi, se vogliamo, butto via gran parte, diciamo, degli effetti di incriminazione degli oggetti, però
funzioni, diciamo, danno sicuramente degli effetti che possono essere positivi. Adesso poi li rivediamo, li vedremo poi in dettaglio. Adesso completiamo, diciamo, il discorso generale. Però prima partiamo da considerare gli algoritmi locali, e per gli algoritmi locali è tutto molto semplice, però anche qui c'è da considerare un attimo cosa fare, diciamo, perché per esempio anche per gli algoritmi locali, supponiamo di non considerare le interriflessioni, dovremmo semplificare la BRDF per avere, diciamo, un trattamento migliore, più semplice della soluzione. Quindi per esempio possiamo creare dei modelli di illuminazione che in qualche modo che utilizzeremo per calcolare il colore dei singoli punti in funzione, in questo caso modelli locali, soltanto della luce che arriva dal sorgente di luce primario. Magari in queste regole che poi definiremo, che chiamiamo modelli di illuminazione, che usiamo per definire il colore dei punti in funzione dell'illuminazione primaria, possiamo anche poi introdurre qualche termine che in qualche modo possa simulare un pochettino l'illuminazione globale e quindi rendere un pochettino una scena un pochino più ragionevole, un pochino più realistica. Ok, come possiamo semplificare anzitutto la BRDF per ottenere un modello di illuminazione da usare per colorare un pixel quando facciamo il casting? Beh, appunto, abbiamo la funzione ρ di x omega i omega r, e la cosa più semplice naturalmente è non illuminare per niente, metterlo uguale a 0. Questo vuol dire che potrei, per esempio, non illuminare in funzione della posizione del soggetto luminoso dell'oggetto, ma assegnare un colore a priori in funzione della posizione, e questo lo faremo quando facciamo texture mapping, sostanzialmente. Se per esempio gli oggetti fossero fermi, non potrebbe già precalcolare l'illuminazione e mettere un'illuminazione ragionevole e preassegnarla al colore dell'oggetto. Certo, questo non va bene se io voglio che la scena sia realistica, se la guardo muovendo il punto di vista. Va bene. Perché un'altra cosa da considerare quando io cerco di fare una soluzione del modello di illuminazione è anche se la mia soluzione dipende o non dipende dalla posizione di vista. Questo cambia molto le cose se faccio un sistema interattivo, un videogioco, eccetera. Se l'illuminazione non dipende, i punti della scena non dipende dal punto di vista, in qualche modo la soluzione è più semplice, perché posso anche precalcolarla, diciamo, in qualche modo, e dire per fatto che dipende soltanto dalla superficie della scena, sostanzialmente, e non dalla posizione dell'osservatore. Mentre il punto visto da posizione diversa è, ma appunto, illuminato, diciamo, con una soluzione più independent, non dipende dalla posizione dell'osservatore. Se le superfici sono lambertiane, per esempio, la dipendenza dell'osservatore di osservazione non c'è, perché abbiamo buttato via nella via di F la direzione di vista. Quindi, per esempio, anche la soluzione di radiosity è in realtà view independent, cioè se la scena è statica, teoricamente la posso precalcolare e poi in realtà assegnare il colore, una mappa ai punti della scena, e poi in modo di cambiare il punto di vista, ma insomma l'illuminazione sarà sempre realistica. Naturalmente questo non succede per il ray tracing, perché il ray tracing dipende, o la BRDF è rispondente che dipende dalla posizione dell'osservatore.
quindi c'è anche da considerare questa differenza. Adesso andiamo a vederci i modelli di illuminazione in dettaglio. Facciamo pausa. Facciamo un quarto d'ora di intervallo, poi riprendiamo dopo.